Listen and repeat. I can't believe.
Non ci posso credere. Non ci posso credere.
Non ci credo più.
I can't believe.
Io non ci credo perché.
Per pensare che ci sia un giro così tanti coglioni.
Non posso crederci.
Io non ci credo. Ma gli altri sì.
I can't believe.
Vaffanculo.
Vaffanculo. Vaffanculo. Vaffanculo.
Linguaggio rozzo ma efficace.
Linguaggio rozzo ma efficace, bei bambini. Anche qui è mercoledì sera, come al solito alle 20:20 alle 22. Ci sono due mentecati. Anzi no, ce n'era solo uno. Ma in realtà adesso vi faccio sentire chi è tornato. Non ci posso credere. Signori, un minuto di silenzio perché bisogna mettere la sigla corretta. Signori, con piacere. Con piacere, alziamo subito il cursore del suo microfono per dire che è tornato. Come c'è? Marito!
Ciao a tutti.
Come è andata? Come va?
Va benissimo, sì. Ma ti abbandonerò già la prossima settimana.
Ah, non mi è capito, fa fortuna. Timbrare i cartellini per te è un pochettino.
È un problema.
Sì. Vai, che ci racconti di bello, come è andata, ti sei divertito, hai fatto quello che dovevi fare.
Ho fatto quello che dovevo fare, farò quello che dovrò fare e questa sera faremo quello che dovremo fare.
Bravo, come al solito. Non c'è più rispetto, signori. Questo è Non ci credo, 20:20 ore 22. Mario, a te a questo punto sei tu il fautore di questa puntata post ritorno, cioè non è che posso stare qua adesso e invitarmi a
pettinare i ricci.
Non capisco, mica.
Ieri era il 25esimo anniversario della tragedia di Chernobyl.
Che argomento
leggero.
Il 26
leggero, aprile del 1986 il reattore centrale dell'impianto sovietico ha scaricato tutto intorno morte e distruzione. L'area, quella di Chernobyl, è diventata una delle più inquinate del mondo ed il termine Chernobyl è diventato una specie di aggettivo da affiancare alle situazioni più gravi ed anomale. Anche certe volte in forma scherzosa, quante volte avete visto un frutto esageratamente grande e vi siete detti «ma questo viene da Chernobyl?». Per 25 anni i bambini che all'epoca di quella tragedia non erano ancora nati arrivano in Italia e sono accolti come profughi di una disgrazia perché i loro genitori c'erano e per molti di essi quel giorno ha significato l'inizio di una disgraziata sequenza di malattie e a volte di morte. Ci sono stati 65 morti secondo i bilanci ufficiali, ma quei bilanci non contano quello che è successo dopo, nei giorni seguenti, nei mesi seguenti, negli anni seguenti. Le radiazioni sono terribili, non sai dove stanno, non vedi niente di niente, non senti niente di niente. Poi un giorno scoprono un tumore alla tiroide e ti dicono che sei spacciato. Perché? Non si sa. Da dove viene questa sfiga terribile che tra quelli che erano dei giovanotti e delle ragazze con meno di 18 anni nell'86 c'è stata una incredibile percentuale di tumori, 4.000 secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità. 4.000, non uno scherzo. Sfortuna? Casualità? O effetti collaterali indesiderati di una tragedia molto più grande di quello che si pensa? Oggi abbiamo anche un termine di paragone con quanto accaduto in Giappone, dove una centrale ben più moderna di quella sovietica, con personale molto più specializzato di quello di 25 anni fa, in un paese estremamente più avanti in tema di sicurezza della morente Unione Sovietica, dove, dicevo, una centrale ha combinato un guaio che oggi non sappiamo neanche valutare. E succederà come con Chernobyl. Passato il momento di sconforto, ci saranno ancora i corvi appostati sui rami a dire alle generazioni che verranno «Non è successo niente di grave, ci sono stati oltre 20.000 morti, ma quasi nessuno dovuto alla fuoriuscita di materiale radioattivo dall'impianto di Fukushima». Ecco cosa ci diranno. E così potranno continuare a fare i loro sporchi affari, ad incassare i loro sporchi denari sulla pelle delle persone. E ci saranno le inchieste, le analisi, i rapporti più o meno ufficiali. I morti sovietici di Chernobyl vanno dai 65 dei nuclearisti ciechi e sordi ai 30.000 calcolati dai Verdi con una memoria depositata al Parlamento europeo. Se prima Chernobyl era unica, un'eccezione, adesso le eccezioni sono due. Due in 25 anni, troppe per poterci ridere sopra o dimenticarle in fretta. Solo un idiota può farlo. Solo un idiota può pensare che basterà un anno alle popolazioni per dimenticare in fretta e riprendere ad amare il nucleare come se niente fosse successo. Solo un idiota potrà pensare di convincere il popolo che nucleare è bello e soprattutto sicuro. A proposito, da Londra viene questa settimana la notizia che nei primi tre mesi di quest'anno ci sono stati tre incidenti alle centrali nucleari di quel paese, in Inghilterra. E questo è nucleare sicuro? Ieri era l'anniversario della tragedia di Chernobyl, ma qualcuno ha voluto far sapere che la moratoria sul nucleare italiano è solo una finta, un depistaggio per far saltare il referendum che, con l'aria che tira, avrebbe significato l'abolizione di progetti industriali molto remunerativi sul nucleare e sull'acqua e soprattutto l'abolizione di privilegi fantastici come il legittimo impedimento. Io andrò a votare il 12 e 13 giugno e voterò sì a tutte e quattro le richieste di abrogazione, perché ritengo un diritto fondamentale di un paese libero il fatto che i cittadini possano esprimere il loro parere su questioni di così grande importanza come la strategia energetica, l'accesso pubblico a beni primari e il fatto che tutti, ma proprio tutti, siano uguali di fronte alla legge. Alle persone che ritengono superfluo questo intervento in prima serata voglio dedicare una poesia dura, scritta 50 anni fa, nel 1963, quando nucleare significava esplosione di bombe per provare quante potenti erano e per spaventare l'ipotetico nemico che a sua volta riempiva gli arsenali con altre bombe di pari potenza. La dedico questa poesia a quelli che credono che in fondo non siamo tutti uguali, ma c'è chi è più uguale degli altri perché ha una religione particolare, perché ha la pelle di un colore particolare, perché ha usanze e abitudini particolari, o perché è ricco e potente e in questo caso non ci sono colori, religioni, usanze che tengano. La poesia è del 1963, l'anno di Martin Luther King, di John Kennedy, di Muhammad Ali, l'anno delle 250.000 persone che manifestano a Washington perché tutti, bianchi e neri, uomini e donne, possono avere gli stessi diritti e le stesse opportunità. Eccola. Venite, padroni della guerra, voi che costruite i grossi cannoni, voi che costruite gli aeroplani di morte, voi che costruite tutte le bombe, voi che vi nascondete dietro i muri, voi che vi nascondete dietro le scrivanie, voglio solo che sappiate che posso vedere attraverso le vostre maschere. Voi che non avete mai fatto nulla se non costruire per distruggere, voi che giocate con il mio mondo come se fosse il vostro piccolo giocattolo, voi mettete un fucile nella mia mano e vi nascondete dai miei occhi e vi voltate e correte lontano quando volano le veloci pallottole. Voi caricate le armi che altri dovranno sparare e poi vi sedete e guardate mentre il conto dei morti sale. Voi vi nascondete nei vostri palazzi mentre il sangue dei giovani scorre dai loro corpi e viene sepolto nel fango. Voglio farvi una domanda. Il vostro denaro vale così tanto? Vi comprerà il perdono? Pensate che potrebbe? Io penso che scoprirete, quando la morte esigerà il pedaggio, che tutti i soldi che avete accumulato non serviranno a ricomprarvi l'anima. E spero che moriate e che la vostra morte giunga presto. Seguirò la vostra bara in un pallido pomeriggio e guarderò mentre vi carano giù nella fossa e starò sulla vostra tomba finché non sarò sicuro che siate morti. Bob Dylan, Master of War, 1963.
Sano rock and roll con gli ACDC, questa era Black in Black e ritorniamo a Non ci credo, trasmissione del mercoledì sera, ore 20:20, ore 22. Ma bisognava ricordare anche una cosetta, giusto,
sì,
Mario?
Dobbiamo ricordare anche il sito della radio, che è www.radiocooperativa.org, il sito che comincia a contenere documenti interessanti. In particolare ci sono i podcast di alcune trasmissioni, se ne sono aggiunte alcune di nuove, come per esempio Incontrare Dante della domenica, no? Quindicinale. Ci sono poi le frequenze dove ognuno può sintonizzarsi, ci sono il palinsesto, è già presente quello del prossimo mese, siamo un po' in anticipo, ma insomma c'è già quello.
Sempre meglio.
E poi c'è la possibilità dello streaming, che io vedo dalla gestione del sito che è molto 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 utilizzato, e quindi questo non può che farci un grande piacere, e che significa che con il computer e il collegamento ad internet potete ascoltare le trasmissioni di Radio Cooperativa da ogni dove.
Ma soprattutto ricordiamo il traffico delle persone che ci hanno contattato in internet, perché
abbiamo avuto 11.000 contatti proprio sullo streaming, leggevo 5 minuti fa i dati, e questo per noi è di grande grande soddisfazione.
Mario, a te, prosegui pure per quanto riguarda lo snocciolamento.
Allora, io questa sera, dopo che mi sono un po' sfogato all'inizio, perché
sì,
sono delle cose che non riesco a sopportare, questa sera voglio raccontare una storia fatta di segreti militari, di morti annunciate e di disastri.
Roba mia questa.
Ecco, non sto parlando di un qualche stato asiatico, africano, molto lontano, sto parlando di casa nostra, e precisamente di una regione e di una provincia che si trova proprio nel centro dell'Italia. L'inchiesta in questione nasce da un'anziana professoressa in pensione che si chiama Giovannella Maggini Mazzarella, noi la chiameremo Giovannella per amicizia, una faccia molto simpatica, che ha raccolto pazientemente le prove di questo disastro e dice a tutti quelli che la vogliono ascoltare: aiutateci a non morire, siamo assediati da un nemico invisibile e silenzioso, un super radar militare che uccide lentamente con i suoi impulsi a microonde. L'appello è stato raccolto da un giornalista d'inchiesta, uno che è nel mirino dell'andrangheta, della mafia, della criminalità in generale, e chissà, forse anche di qualche potere occulto dello Stato. Si è sentito, Andrea, avere il punto di domanda alla fine della frase?
Sì, sto ascoltando.
Un giornalista che è entrato nelle basi militari che conservano le testate nucleari americane senza che nessuno lo intercettasse o lo fermasse. Un giornalista che ci ha raccontato tutto, ma proprio tutto, sulle navi dei veleni che venivano affondate al largo delle coste calabresi. Insomma, uno che ha fatto rumore e continua a farlo con i suoi articoli e i suoi libri. Uno che non riesce a tenere aperto un sito web perché qualcuno glielo attacca e glielo chiude. Anche per questo è un personaggio molto controverso, accusato a volte di sensazionalismo e di esagerare la verità. Si chiama Gianni Lannes. La storia che vi racconto questa sera è tratta da un suo articolo apparso su un sito molto interessante che si chiama costruendo.lindro.it. È un sito di informazione alternativa che raccoglie articoli che di sicuro non si trovano sul Corriere della Sera o su qualche altro giornale di questo tipo. Ma ecco la storia che riguarda i radar militari e le loro pericolose influenze sulla salute dell'uomo. Quindi io faccio riferimento a questi documenti raccolti da Gianni Lannes. Allora, la nostra insegnante in pensione, Giovannella, raccoglie le prove mentre l'aeronautica militare si trincera dietro il segreto militare. La vicenda, tra le altre cose, era stata presa in mano anche da un membro della New York Academy of Science, si chiama Gianfranco Valsè Pantellini, che aveva etichettato questa faccenda come la strage degli innocenti, che è un tutto dire, no? Siamo nelle Marche, in provincia di Macerata, e in particolare in un comune che si chiama Potenza Picena. Questo comune registra un primato italiano abbastanza macabro. È primo come numero di tumori, morbo di Crohn, ictus, cardiopatie ischemiche, suicidi, interruzioni di gravidanza, sterilità maschile, nascita di bambini con patologie congenite, convulsioni senza febbre, sclerosi, cataratte e disturbi psicosomatici. Cioè, è veramente una cosa pazzesca. Ora, è interessante chiedersi come diavolo funziona un radar. In estrema sintesi, si tratta di un apparecchio che invia tutto attorno a se stesso delle onde che, quando incontrano un ostacolo di un certo tipo, rimbalzano e tornano indietro, segnalando all'operatore l'oggetto, le sue dimensioni, la sua distanza e così via, no? Ci sono altri apparecchi di questo tipo. I pescatori, per esempio, usano il sonar per individuare branchi di pesci da catturare. È chiaro che il sonar serve anche a ben altro, per esempio è l'unico occhio di un sottomarino quando naviga sotto la quota periscopica, cioè quando non ha la possibilità di cacciare fuori il suo occhio per poter vedere in superficie. E al sottomarino serve per individuare altre imbarcazioni, ma anche la presenza di eventuali pericoli, non so, una mina per esempio, oppure anche un grande animale marino. Come dice il nome sonar di questo strumento, emette delle onde sonore. In realtà viene impiegata tutta la gamma dei suoni che vanno dagli infrasuoni agli ultrasuoni, cioè suoni che il nostro apparato ricevente, le orecchie e tutto quello che ci sta attaccato, non è in grado di recepire e di trasformare in segnali sensati. Ci sono degli animali che riescono a fare questo, per esempio gli elefanti percepiscono gli infrasuoni, mentre sono di più gli animali, sono i cani, i pipistrelli, i delfini, le balene, i ratti perfino, che percepiscono invece gli ultrasuoni. Gli infrasuoni hanno una frequenza inferiore ai 16 Hz, cioè 16 pulsazioni al secondo. Non è una lezione di fisica, sarà una cosa molto molto semplice. Gli ultrasuoni hanno invece frequenze superiori ai 20.000 Hz, quindi si passa dai 16 ai 20.000. Oltre al sonar, anche le ecografie si fanno grazie a queste onde. Si tratta di onde meccaniche. Quando noi parliamo, produciamo una compressione dell'aria proprio davanti alla nostra bocca e sparte un meccanismo di propagazione di compressioni e rarefazioni che costituisce appunto l'onda sonora. Le onde trasportano energia e questa energia è proporzionale alla frequenza. Ecco quindi l'importanza di sapere la frequenza delle onde. Allora gli infrasuoni, ricordate 16 Hz, hanno energie molto più piccole degli ultrasuoni, 20.000 Hz, circa un migliaio di volte più piccole. Ma poi viene costruito il radar. Radar è un acronimo, è una sigla che significa Radio Detection and Ranging. Allora, tradotto un po' liberamente, significa che è un apparecchio in grado di individuare e localizzare degli oggetti attraverso delle onde radio. Allora le onde non sono più le onde sonore, sono onde diverse, sono onde radio. Intanto si tratta di onde elettromagnetiche, proprio come la luce oppure come i raggi X, che sono quelli che vengono usati per le schermografie, o come i raggi gamma, che possono essere associate ad alcuni tipi di radioattività e all'energia nucleare in generale. Non sono più onde meccaniche, ma vengono generate questa volta da cariche elettriche, o, come dicono i fisici, da campi elettrici e magnetici variabili. Le onde elettromagnetiche, se sono abbastanza potenti, hanno un piccolo difetto, che è quello di interferire con la materia, ma non superficialmente, a livello profondo, terribilmente profondo, addirittura all'interno degli atomi. Questi atomi sono una costruzione meravigliosa e sono organizzati come neanche un tedesco pignolo avrebbe saputo fare. C'è un nucleo, come sappiamo, che contiene la massa con i protoni e i neutroni e la carica elettrica positiva, e intorno, a distanze enormi rispetto alle dimensioni in gioco, ci sono delle microscopiche particelle che sono migliaia di volte più piccole dei protoni e dei neutroni, chiamate elettroni, ciascuno carico elettricamente di segno opposto al nucleo, in maniera tale che restino attaccati, che restino nell'area, nell'orbita. E cosa fanno questi sfigati? Passano la loro vita a starsene nell'area dell'atomo. E tuttavia sono proprio questi oggetti, che all'apparenza sembrano davvero insignificanti, quelli che alla fine fanno tutto il lavoro sporco, perché si occupano dei legami chimici, e quindi per esempio della formazione dei composti come l'acqua, si occupano del trasporto di energia elettrica e di ogni altra cosa che possa facilitare la nostra esistenza. Il numero degli elettroni in un atomo non è messo lì a caso, e neanche la loro disposizione attorno al nucleo. In questo senso la natura è stata veramente molto molto fiscale. Ogni elemento deve avere un certo numero di elettroni e questi devono essere disposti in un certo ordine, in un certo modo. A seconda della loro distribuzione nell'atomo cambia il ruolo che questo ha. Voglio fare un piccolo esempio. Se io prendo il sodio, un atomo di sodio, ha 11 elettroni. L'ultimo, che è quello più distante dal nucleo, quello più esterno, no? È poco legato, cioè non si sente di appartenere alla famiglia e non vede l'ora di andarsene per i fatti suoi, no?
Spiegazione molto esatto, low level.
Viceversa, il cloro invece ha 17 elettroni e gliene mancherebbe uno solo per avere una configurazione perfetta e decisamente stabile. È come se in questo atomo ci fosse un buco che il cloro non vede l'ora di riempire. Allora, cosa pensate che succeda quando un atomo di cloro e un atomo di sodio si incontrano? Allora dicono, abbiamo delle esigenze comuni che possiamo soddisfare entrambi, e allora si sposano e l'elettrone del sodio finisce, se ne va, finisce nel buco del cloro, e in questa maniera si creano un atomo di cloro negativo, perché ha più elettroni, certo, che protoni, e un atomo di sodio positivo. Cariche opposte si attraggono e questi rimangono insieme, formando il cloruro di sodio, cioè il sale da cucina, no? Allora, questo esempio l'ho fatto per dire l'importanza che il numero e la localizzazione degli elettroni ha all'interno di un atomo. Come abbiamo visto, con gli atomi si formano le molecole. Parlavo di quella dell'acqua, per esempio, due atomi di idrogeno e un atomo di ossigeno. E con le molecole si formano le cellule. Uno dice, che cos'è una cellula? Beh, una cellula è l'elemento vivente più semplice che esista. Ci sono, pensate, esseri viventi che sono costituiti da una sola cellula. Beh, noi ne abbiamo qualcuna in più, ne abbiamo circa 100.000 miliardi. Ognuna però di queste cellule ha una sua funzione e vive per fare in modo che l'intero organismo, composto da tutte le sue sorelle, stia bene, stia in buona salute. Ora, immaginate che qualcosa dall'esterno modifichi una cellula, cambi una cellula. È chiaro che il suo comportamento non sarà più lo stesso,
certo,
e che quindi le nostre funzioni vitali saranno in qualche maniera compromesse, modificate. Ma questo com'è possibile? Beh, per esempio, modificando i costituenti delle cellule, cioè le molecole e gli atomi che le formano. E per modificare un atomo, cosa ci vuole? Beh, non ci vuole proprio molto. Basta inviare energia sufficiente a togliere, a strappare un elettrone o due elettroni, cambiando dunque tutta l'organizzazione del pignolo tedesco che dicevo prima, no? Che c'era in origine. E uno dice, l'energia da dove la prendiamo? Beh, per esempio, potrebbe arrivare da un'onda elettromagnetica. I radar impiegano onde radio o microonde, che sono quelle stesse che cucinano il pollo nel fornetto, no? In un tempo relativamente breve, che hanno una frequenza da 3 a 300 miliardi di Hertz, quindi sono milioni di volte superiori agli ultrasuoni che abbiamo visto prima. Le onde che sono in grado di strappare elettroni agli atomi e quindi di modificarne la struttura si chiamano onde ionizzanti. Le microonde sono ionizzanti. C'è un'ampia discussione se tutte le onde radio, che sono un pochino meno energetiche delle microonde, siano ionizzanti. Il fatto riguarda, tanto per capirci, anche tutto il settore della telefonia e delle antenne che sono installate un po' dovunque nelle città. Io, prima di fare una pausa, voglio leggervi un avvertimento che ho trovato su Wikipedia. Aperte virgolette. Un forno a microonde con il portello difettoso può essere fonte di rischi. È opportuno quindi evitare di usare apparecchi danneggiati e controllare eventualmente il campo disperso con appositi strumenti. Figurati chi ha strumenti di questo tipo a casa, no? Per lo stesso motivo è bene evitare di trovarsi nel lobo di emissione dell'antenna dei potenti radar aeronautici, così come guardare direttamente e da vicino i sensori di antifurto a tecnologia radar. L'esposizione diretta alle microonde sembra possa inoltre generare interazioni con il cervello, provocando irritabilità e mal di testa. Ricerche effettuate dalla NASA nel 1970 hanno mostrato che questo può essere causato dall'espansione termica di parti dell'orecchio interno. Dunque, avere a che fare con onde elettromagnetiche non è mai uno spasso. Spesso si possono avere problemi. E per il solito principio che invochiamo da sempre, il principio di precauzione, è sempre meglio non fidarsi. Detto questo, possiamo tornare alla nostra storia dei radar militari in Italia e di quello che combinano nelle Marche.
Però prima direi di fare un piccolo ballettino. Vediamo se riconosci cosa sono questi. È stata Madonna, ha usato recentemente la musica introduttiva, eh? Però loro restano loro, signori. Questi sono gli ABBA. Dimmi, dimmi, dimmi. Via, 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 via. E ritorniamo in onda. Questa è Non ci credo, 20:20, ore 22. Mario, te.
A proposito della pericolosità delle onde emesse dai radar, nel 1982 c'è stata una circolare, la circolare 69, emessa dal Ministero della Sanità italiano, e questa circolare avvertiva che, aperte virgolette, quelle dei radar sono le sorgenti elettromagnetiche più pericolose per l'organismo umano, chiuse virgolette. Ecco allora che al cittadino medio viene un pensiero, uno dice, se sono così pericolosi ci staranno attenti, ne installeranno pochi, proprio quelli appena appena indispensabili. Ma la stessa nota del Ministero della Sanità continua: il numero dei radar attualmente impiegati è elevato ed in continuo aumento. Ecco dove se ne va a finire il principio di precauzione. Lo Stato evidentemente è formato da dei comparti stagni, ognuno dei quali fa quello che crede e quello che vuole. Uno denuncia la pericolosità di questi strumenti e l'altro semplicemente se ne frega. Sarebbe però interessante sapere almeno quanti sono e dove sono, in maniera che ognuno poi si sappia regolare. Insomma, se ce ne fosse uno, che ne so io, a Piazzola, io sarei dispiaciuto per i cittadini di quel paese, ma certamente non ci andrei a passare un periodo di vacanza. Ma la conclusione del Ministero della Sanità è una delusione totale in questo senso. Dice: non sono disponibili dati precisi, perché segreti, sui radar militari, ma è nota la continua richiesta di sempre nuovi e più sofisticati dispositivi di questo tipo, chiuse virgolette. Bella fregatura. Stando così le cose, a chi ci si può mai rivolgere per avere un minimo di attenzione? La storia marchigiana, quella della nostra amica, arriva su moltissime scrivanie e vi resta. Spesso viene dimenticata, quando addirittura non presa e buttata in un nascondiglio ben riposto. E vengono coinvolti i ministeri della sanità, dell'ambiente, della difesa, del tesoro e delle finanze, il presidente della repubblica, la magistratura, i carabinieri, l'ENEA, perché si occupa di nuove tecnologie, energia e ambiente, l'ISPESL, che è l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, che è stato chiuso un anno fa circa e le cui competenze sono passate all'INAIL, quindi ha a che fare con la sicurezza. Sono stati coinvolti il Parlamento Europeo, la Prefettura, l'Autorità Sanitaria Locale, un sacco di gente, insomma. Per ottenere cosa? Un po' di pazienza e vedremo anche questo. La nostra professoressa in pensione, Giovannella, ha cominciato a raccogliere anni di indagini, ricerche, dati, relazioni, denunce, lettere. La sua battaglia per il diritto alla salute comincia nel 1986, un anno disgraziato per lei, perché è quando muore suo marito per un tumore al cervelletto. L'anno successivo, nell'87, l'aviazione di Stato potenzia l'impianto radar presente nel territorio comunale, ricordo è Potenza Picena il comune di cui stiamo parlando, che tra l'altro è vincolato paesaggisticamente fin dal 1983. E viene installato un Argos 10. Vedremo più avanti che questo è un tipo di radar che poi sarà sostituito 10 anni dopo, nel 1999, da un dispositivo più moderno, più potente, automatizzato, costruito dalla Lenia. Come abbiamo visto prima, le onde usate e diventate negli anni sempre più potenti non è che si dirigano solo dove ci sono bersagli da individuare, vanno dappertutto. Un po' come quando buttate, che ne so, un sasso in uno stagno, non è che l'acqua venga perturbata solo dalla parte destra o dalla parte sinistra, ma le onde si propagano in tutte le direzioni. Qualche anno fa, Andrea lo ricorderà bene, abbiamo girato un filmato sui colli e precisamente nei pressi del Monte Cero.
In tempi non sospetti,
esatto.
Anche dire.
Quello dalle parti di Este. Quello che allora era coperto da 100 antenne, 90 delle quali abusive. E abbiamo parlato con i cittadini dei paesi là vicino, i paesi sono Baone, Calaone, questi posti qui, e ci raccontavano che non è che succedesse raramente che i computer si accendessero da soli, o sì che si verificassero degli strani fenomeni che, se uno ci credesse, potrebbero essere opera di fantasmi birichini come in qualche commedia, in qualche film. Bene, a Potenza Picena avviene di tutto. Le dosi sempre più massicce di onde radio e di microonde si danno da fare mica da ridere. Cancelli radiocomandati che si aprono e si chiudono da soli, televisori impazziti, computer e apparecchiature elettroniche in tilt, radio e impianti stereo che si accendono autonomamente, stimolatori cardiaci che si bloccano, questo non è uno scherzo, frutta che non matura, conigli che non prolificano, neonati colpiti da labbro leporino, anomali incidenti stradali. Uno dice, Madonna, e dove siamo capitati nella sfiga più nera del mondo? Beh, a spiegare il tutto ci pensa la mamma Rai TV e dice, con un comunicato che
allora,
leggo,
allora mi sento
questo comunicato sicuro, dice,
cioè,
no no, le interferenze sono dovute alla presenza, a poca sì. distanza dalle abitazioni,
sì.
di impianti radar aventi caratteristiche tali che l'impianto ricevente di utente esce dalle condizioni di normale funzionamento. Non spaventatevi che adesso traduco in italiano. Cioè, cosa vuol dire tutta questa roba? Vuol dire che quelle onde che vengono emesse dai radar non sono normali, tanto che le apparecchiature elettriche ed elettroniche non sono in grado di funzionare come dovrebbero. È chiaro che la Rai TV è preoccupata per le sue trasmissioni,
sì,
che dice questi non mi vedono la pubblicità e non comprano il formaggino. Interviene però anche l'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, anche lei interessata ovviamente alle trasmissioni, e indica proprio nella postazione NATO la causa di questi inconvenienti. Leggo anche qui il comunicato. Gli accertamenti tecnici, sottolineo questo tecnici, vuol dire che hanno fatto delle prove evidentemente, hanno evidenziato l'esistenza di interferenze ai servizi di radiodiffusione dovute alle emissioni radar prodotte dalla locale base dell'aeronautica militare. Questo si capisce chiaramente, no? È scritto in italiano un pochino meglio. Insomma, dicono la Rai TV e le poste telecomunicazioni, non vorrete mica impedire ai bravi marchigiani di assorbire una buona dose di porta a porta, vero? Questa è la preoccupazione. Il 2 febbraio del 1990 si costituisce l'ADER. Allora, L apostrofo ADER, che non si capisca, ecco, l'ADER. Associazione per la difesa dalle emissioni radar. E questa associazione comincia a dare battaglia all'aeronautica per conoscere i dati operativi e valutarne poi l'impatto sulla salute delle persone. Però il segreto militare è davvero una barriera impenetrabile. E poi di mezzo ci si mettono anche le amministrazioni locali. Sia il Consiglio Comunale che quello regionale, la Regione Marche, non ne vogliono assolutamente sapere di metterci la faccia, e così l'associazione non è in grado di studiare con i propri esperti, con i propri periti, le cause di tutto quel casino che stava succedendo. Ora, se tu non puoi arrivare alle cause, non è che hai molte altre possibilità, non resta che analizzare gli effetti di quei campi elettromagnetici, insomma di fare una specie di indagine epidemiologica. I risultati sono davvero sorprendenti. Viene riscontrato un aumento sospetto di tumori e di disturbi su persone, animali e perfino sulle piante, materiale da sottoporre all'Istituto Superiore della Sanità, il quale però si defila senza dare alcuna spiegazione. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Oh, I feel nice. The sugar and spice.
James Brown con
il signor Marrone.
Il signor Marrone, esatto, ho detto così, però è bruttino perché può ricordare qualche similitudine ad altri oggetti o altri composti. Bene, ritorniamo a Non ci credo, siamo in ormai a una mezz'oretta alla conclusione del programma, anche 40 minuti, e riprendiamo. Mario, a te.
Ecco, allora vi dicevo appunto di tutto questo disastro che succedeva nelle Marche. Beh, adesso voi sapete come vanno queste cose. Quando succede un disastro, la prima preoccupazione dei governanti non è quello di raccontare i fatti come stanno, in maniera tale che ognuno possa poi prendere le proprie decisioni, fare le cose che deve fare, no? La frase che viene utilizzata da tutti, perfino dai giapponesi di fronte all'onda anomala dello tsunami, è: abbiamo tutto sotto controllo. Anche in questo caso ministri e sottosegretari dicono che è tutto sotto controllo, non c'è di che preoccuparsi, ma la gente continua ad ammalarsi e continua a morire, e tutti si arrendono prima o poi, perché vanno a sbattere veramente contro un muro di gomma, tutti tranne la signora Giovannella, lei proprio no. Anzi, costruisce un dossier che quelli dei servizi segreti fanno ridere al confronto. Raccoglie informazioni sulle vittime, età, professione, abitazione, e per ciascuna di loro un segno su una mappa topografica. Sono migliaia di fogli, segnati ciascuno da circoletti rossi, dal tragico significato, tumori, aborti, suicidi, cataratte, e ogni disegno ha un nome, un cognome, un'età, è un papà, una mamma, un bambino. Si chiamava Alberto, Enrica, Simone, Lucia, Giuseppe. Non ci sono più. Un piccolo nato con una malformazione, un altro con gravi complicazioni intestinali. Centinaia di casi ogni anno, mica uno o due. Centinaia di casi su 14.000 abitanti, un record. Sono dati terribili che dovrebbero far riflettere i responsabili, che però abbiamo visto hanno evidentemente altro a cui pensare. Ma Giovannella fa ancora di più. Va in cerca di tutti quei disgraziati cittadini che hanno cercato cure e sono morti in altre città, a Bologna, Milano, Genova, Roma, Lione. Riesce ad ottenere i certificati necroscopici, cioè i certificati che contengono la causa della morte di queste persone, e trova finalmente un po' di collaborazione. Lo trova all'Istituto Centrale di Statistica e all'Università di Ancona. Il suo paese, Potenza Picena, ha sul totale dei morti per tumori una percentuale pazzesca del 36%, 9 punti superiore all'andamento nazionale. E allora qualcosa comincia a muoversi. Dall'Università di Camerino arriva un sostegno scientifico che ci vuole in questi casi. Roberto Monti, primo ricercatore del CNR di Bologna, sostiene che, aperte virgolette, certi casi si spiegano con l'abnorme intensità dei campi elettromagnetici presenti nella zona, chiuse virgolette. Quindi ormai è sicuro, è certo, che quell'impianto è in realtà un tumorificio e va chiuso o quantomeno spostato in un'area meno abitata. L'ADER, l'associazione, vi ricordate, di cui io parlavo prima, chiede un monitoraggio epidemiologico e sporge una denuncia alla Procura della Repubblica di Macerata per strage continuata. Beh, i giudici non fanno altro che in 448, ma veramente in 448, archiviano la pratica. E si arriva fino al governo. È l'11 febbraio 1999. Il governo è presieduto da D'Alema, è il primo governo di D'Alema che è subentrato a Prodi, quando il ministro dell'Ambiente, Edo Ronchi, certifica che, virgolette, non è possibile delocalizzare il radar di Potenza Picena perché manca una normativa di supporto. Si tratta di una zona di inquinamento elettromagnetico non regolata dalla normativa. Ora, questa è follia pura. Vuol dire che ci sono delle zone di inquinamento che non sono regolate dalla normativa, cioè che sfuggono alle leggi italiane sulla sicurezza dei cittadini. Beh, per quanto possa sembrare assurdo ed incredibile, è proprio così. C'è un decreto, il decreto 381 del 98, che si chiama Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, e poi c'è anche una legge quadro sull'elettrosmog, che però queste leggi non si applicano ai radar civili e militari. Ma è solo una questione che riguarda il paese di Potenza Picena o ci sono altri poveracci nelle stesse condizioni, non tutelati nemmeno dalle leggi di questo paese? A Marsala, in provincia di Trapani, il radar dell'aeronautica dista 200 metri dalle abitazioni. A San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, dista 40 metri. Su Monte Filau, lungo la costa occidentale della Sardegna, nell'agro di Domus de Maria, lo Stato ha installato un radar tridimensionale nonostante il diniego, cioè l'opposizione, della regione. A Cagliari l'impianto TLC della Marina opera sul centro abitato alla stregua delle strutture gemelle di Sassari, Olmedo, Montelimbara e Tavolara. Infine il governo americano si accinge ad installare illegalmente potenti radar in Sicilia dopo aver ricoperto abusivamente l'intero stivale. Possibile che non se ne sappia niente? E nel resto del mondo che cosa succede? Le cose sono abbastanza simili. L'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica che in Europa si registrano attualmente campi elettromagnetici da 1 milione ad 1 miliardo di volte più elevati che negli anni 50. Colpisce, scrive Greenpeace, il silenzio attorno a questo tema e la mancanza di una normativa europea ed italiana che preservi la salute dell'essere umano e protegga l'ambiente, fornendo limiti di esposizione e distanze di rispetto da queste fonti di inquinamento.
30 minuti a nostra disposizione per la trasmissione. Mario, a te.
Allora, proviamo a concludere questo discorso sui radar. La domanda che io credo ci possiamo fare adesso è: come diavolo si è arrivati a questa enorme potenza installata nel nostro paese? Gianni Lannes, il giornalista che ha raccolto questa inchiesta, traccia brevemente la storia con la quale chiuderò questo racconto. A Potenza Picena, nel 1956, lo Stato italiano impianta un sensore General Electric, il cui nome è ANF-PS8, mentre sei anni prima, a Ferrara, era stato installato il primo radar di fabbricazione canadese. Nel 1962, la difesa aerea italiana viene integrata in quella NATO, entrando a far parte del cosiddetto NEG, che è una specie di ombrello americano che si protende praticamente dal nord Europa, dalla Norvegia fino alla Turchia, a protezione dell'Occidente.
Era un sistema praticamente multinazionale di controllo dello spazio aereo.
Esatto. I sistemi naturalmente si aggiornano mano a mano che si va avanti nel tempo, e nel 1987, l'abbiamo ricordato, si arriva all'Argos 10 della Selenia. Oggi questa ditta è la Alenia Marconi System, che è un'azienda Finmeccanica, quindi è un'azienda dello Stato, anche se è in joint venture, in collaborazione con la JEC, che è un'azienda inglese, no? Mi pare britannica.
Sì, c'è anche la partecipazione in Selex Galileo, che è un'altra azienda sempre di prodotti di sistemi elettronici.
Ecco, comunque c'è lo Stato in mezzo a queste cose, no? Quel radar che è stato installato aveva un'antenna che girava 5 volte ogni minuto con l'emissione di un fascio elettromagnetico ottimizzato per la scoperta di oggetti ad alte quote, fino a oltre 20 chilometri di altezza, 20.000 metri di altezza, anche se poteva intercettare bersagli mobili molto bassi, cioè al di sotto dei 600 metri. I segnali che arrivano da Potenza Picena vengono inviati a quelli che allora erano i due centri di controllo regionali, che si trovavano uno vicino a casa nostra sul Monte Venda nel Veneto e l'altro in Puglia a Martina Franca. Nel 1999 il sistema cambia completamente, il vecchio Argos 10 va in pensione e viene sostituito da un altro tipo di radar, il RAT 3 Easy, che è un impianto che funziona intanto automaticamente, e i suoi segnali arrivano nei pressi di Ferrara, dentro un bunker nella località di Poggio Renatico. Il RAT 3 Easy ha...
Scusa,
una...
ricordiamo che a Poggio Renatico c'è il COFA, adesso il Comando Operativo Forze Aeree. Quindi da dove partono i famosi ordini di scramble, cioè di allerta immediata e di partenza immediata degli aerei da caccia per intercettare eventuali minacce del spazio aereo italiano.
Certo. Ecco, questo radar comunque, questo RAT 3 Easy, ha una portata di oltre 600 km ed è capace di intercettare oggetti volanti ad oltre 30 km di altezza, quindi in alta, 30.000 metri, e riesce a distinguere un piccolo deltaplano di plastica che vola su Belgrado. E se su questo deltaplano il pilota ha un bottone di metallo, un orologio al polso o una carta di credito, viene scoperto immediatamente a 600 km. Uno dice: Madonna, è una bomba questa! E che energia elettromagnetica sprigiona una simile bestia? Non si sa. È top secret, così dichiara il Ministero della Difesa. Il potentissimo radar di guida in contatto con satelliti, aerei spia e tutto il resto che a noi comuni mortali sembra fantascienza, è in grado di concentrare gli impulsi intorno al bersaglio e di intercettare addirittura le emissioni radar avversarie, disturbandole con contromisure elettroniche. Il 90% dei radar dell'aeronautica italiana sono diventati, entro il 2002, di questo tipo. Ufficialmente, nel nostro paese, i siti radar dell'aeronautica sono 15 e sono tutti collegati tra di loro. C'è una base in provincia di Taranto, che si chiama IMAZ, che è uno dei centri nevralgici della rete di comando e di controllo della stessa NATO. Attraverso le sue antenne passano tutte le informazioni dell'Alleanza Atlantica nel Mediterraneo. E non è tutto, perché IMAZ coordina anche la difesa radar di Iacotenente, nel Gargano, di Licola, Napoli e Siracusa, che svolgono compiti di avvistamento e di guida caccia nei cieli meridionali. L'ammiraglio in congedo Falco Accame punta il dito sulle antenne a stelle e strisce. Leggo: a Coltano, in provincia di Pisa, è installato un potente sistema di telecomunicazioni. A Verona c'è l'Air Operation Center. A Vicenza opera la SETAX Support European e un'unità di supporto chiamata Camp Ederle. Nei dintorni di Napoli, presso il lago Patria, Giuliano, si trova una stazione di comunicazione Satcom ed un'altra stazione di comunicazione si trova a Montevergine, in provincia di Avellino. A San Vito dei Normanni c'era l'Electronic Security Groups, ovvero l'Echelon italiana. Le antenne statunitensi non risparmiano le nostre isole. Nella stazione di Sigonella c'è la stazione aeronavale, prosegue Akame, mentre a Niscemi è situata una stazione di comunicazione in AFCOM Tesla. A Lampedusa vi è un'installazione per la navigazione Loran, a Tempio Pausania vi è un impianto radar della NATO e a Decimo Mannu è operativo un poligono elettronico. Sempre in Sardegna, a Monte Arci, provincia di Oristano, e a Santu Lussurgiu, stessa provincia, risultano attive stazioni di telecomunicazioni di supporto al sistema NATO.
Si è vicino a Perdas de Fogo, dicami.
Ora, su questo tema e sulle parole dell'ammiraglio Akame, lo stesso Gianni Lannes ha scritto un paio di mesi fa, alla fine di gennaio, un articolo estremamente interessante, di cui leggo l'inizio, l'incipit, e sul quale magari potremo tornare in una prossima occasione. We are watching you, ti stiamo osservando. Dallo spazio, infatti, qualcuno ci spia. Non si tratta di extraterrestri, ma di satelliti controllati segretamente dai governi. A confronto, le intercettazioni telefoniche di spioni pubblici e privati che hanno coinvolto la Telecom, Tavaroli e soci, sono una bazzecola. L'aria e il cielo sono intrisi di segnali elettronici. Intercettarli è facile come raccogliere la pioggia con un secchio. Numerosi cittadini, anche italiani, ora sono schedati elettronicamente grazie ai prodigi di un braccio super segreto dell'ex SISMI, specializzato in spionaggio d'ogni genere e guerra elettronica. È tutto documentato nei fascicoli personali, dalle credenze religiose a quelle politiche, fino alle attività professionali e del tempo libero. Siamo controllati e sorvegliati da tempo a nostra insaputa. Ecco, questo è quello che dice Lannes. Ecco, il racconto finisce qui. Finisce qui, abbiamo quindi dato conto di questa storia veramente incredibile.
Torniamo in dirittura d'arrivo a meno 10 minuti, un quarto d'ora dalla conclusione del programma. Mario, a te l'onere e l'onore.
A proposito di barricate, prendendo il punto della canzone, ci sono delle riflessioni che ogni tanto ci capita di fare. Uh-huh. E sono quelle che noi facciamo da molti anni, devo dire, e in questo ci ha dato una mano anche ai vecchi tempi, no? Molti anni fa, il nostro amico Beppe Grillo, quando lui diceva che ci intortano con le parole, cioè l'utilizzo delle parole è qualche cosa appunto di assolutamente strano. Io mi ricordo che lui faceva l'esempio, no? Diceva: noi abbiamo la benzina verde. Cosa vuol dire verde, la benzina verde, il petrolio, la benzina verde? E diceva: cosa succede? Dai tubi di scavamento escono margherite triturate, forse?
Sì, cioè, vero.
Questa era una cosa. E ci sono queste parole che noi utilizziamo e che spesso usiamo senza neanche sapere che cosa significano. I veicoli di queste cose sono, per esempio, la pubblicità, no? Uno dice: lo yogurt con l'omega 3. Cos'è l'omega 3? Ti mangi un merluzzo, è come se avessi mangiato una cassa di yogurt, no? Ecco, in questo senso. Oppure altre parole che vengono usate a nostra insaputa e che ci sono guidate, ci sono portate dentro la nostra testa dalla pubblicità, dal marketing, dalla moda, che sono, come sosteniamo da sempre, i veicoli della società in cui viviamo. Una di queste parole è rifiuto. Il rifiuto, uno dice: che cosa vuol dire? Rifiutare vuol dire non volere, vuol dire una cosa quindi da buttare, è una parola assolutamente negativa. Allora, l'utilizzo del termine rifiuto significa che quello è qualche cosa che tu devi distruggere, non che tu devi recuperare, che tu devi riciclare. Un 10 giorni fa ero ad Abano ad un convegno con Carla Poli, il presidente, il proprietario del centro riciclo di Vedelago, che dice: dobbiamo cominciare a sostituire questo termine con il termine materiale post consumo, cioè io utilizzo la bottiglia, utilizzo la carta, utilizzo la lattina questa lattina non può essere buttata via, deve ritornare in circolazione, quindi deve essere del materiale post consumo che ritorna ad essere un materiale da consumare.
Che forse è il significato più intrinseco della parola di riciclo.
Esattamente, questo è proprio il significato. Quindi abbiamo saputo anche quella sera che per fortuna in Italia le cose stanno cambiando rapidamente. Mi diceva Carla che ci sono più di 1000 aziende nel Veneto, nella regione Veneto, che operano nel settore del riciclo e che in Italia si cominciano ad avere centri di riciclo importanti, ma non solo a Treviso, la patria di Gentilini, ma anche in città come Benevento, come Caltagirone in Sicilia. 4 quartieri di Roma stanno andando verso il riciclo totale, è una cosa meravigliosa. E a questo proposito, e a proposito della parola, c'è un'altra parola che ci intorta, ed è la parola termovalorizzatore. È una parola terrificante.
Sì, esatto.
Terrificante. Sì, sì, sì. È una parola che non significa assolutamente niente. Non significa niente, perché significa che tu riesci a valorizzare gli oggetti che usi per fare il calore, per produrre il calore. Allora andiamo a vedere cosa sono questi oggetti. Intanto termovalorizzatore è una parola proibita, perché l'Unione Europea
certo,
ha chiaramente detto che è un termine che non va utilizzato. L'Italia è stata penalizzata per questa scelta, però è stata furba, perché non esiste nessun testo ufficiale, nessuna legge, nessun testo ufficiale nella Repubblica Italiana in cui questa parola termovalorizzatore
venga riportata,
compaia, no?
Esatto.
Cioè la usano in televisione i politici, certo, a piene mani, per far credere alle persone che mettendo i rifiuti dentro un inceneritore, chiaro, si ottiene chissà quanta energia.
È una metodologia di marketing elettorale.
Esattamente. Allora uno dice: io voglio fare dei conti, voglio andare a vedere, sono un fisico, mi permetto di fare un bilancio energetico.
No?
Ma proprio una cosa terra terra, molto molto semplice. E
sì,
quindi
sì,
entro
livello base.
Entro nel sito di un inceneritore, uh-huh, per esempio di un gestore di un inceneritore, per esempio quello di Padova,
ecco,
visto che noi abitiamo a Padova, no? E vado a vedere quanta energia viene prodotta.
Uh-huh.
L'inceneritore di Padova produce solo energia elettrica, e allora si viene a scoprire che il valore che viene prodotto è circa il 6% del valore che è contenuto nelle merci che vengono bruciate. Provo a dirlo in un altro modo, che magari si capisce meglio.
Sì, sì.
Vuol dire che l'energia che io devo spendere per costruire i rifiuti che brucio, va bene, bruciandoli, ne butto via oltre il 90%. Cioè, se questa è una valorizzazione, allora
sì,
qualcuno mi deve spiegare che cosa significa questa parola.
È come oggi che c'è un mio collega, per esempio, con l'ora legale, perché ce n'è una di illegale.
Sì.
Cioè, è lo stesso concetto. Però alla fine, allora, Mario, scusa, se hai il 6%, il resto come lo valorizziamo allora?
Infatti non si valorizza affatto, si butta letteralmente via. Che dobbiamo ricordarci che ogni bottiglia di plastica che io brucio la devo ricostruire, e per ricostruire devo utilizzare una certa quantità di petrolio, una certa quantità di acqua. Ogni giornale che io brucio, ogni pezzo di carta che io brucio, devo ricostruirla, e per ricostruirla mi servono alberi, mi serve cellulosa degli alberi. Ogni lattina di alluminio che io brucio e butto via devo recuperarla e devo andare a scavare e a trovare, estrarre insomma queste materie prime. E questo discorso si incastra poi in un discorso un pochino più complicato, più globale, più ampio, esattamente, che è quello della produzione, che è quello della crescita, che è quello del famoso PIL, che non si capisce come sia possibile che questo consumo e questa produzione crescano continuamente, quando noi viviamo in un mondo in cui le risorse sono assolutamente finite e qualcuna sta decisamente finendo. Penso al petrolio, penso all'uranio, penso a queste materie che sono poi quelle che ci producono,
chiaro,
e ci procurano l'energia. Ora, il fatto che noi siamo contrari alla società dei consumi credo che sia abbastanza noto,
certo,
in questa radio. La società dei consumi è quella dell'acqua minerale in bottiglie di plastica, quella del formaggino dentro 7 strati di contenitori, quelle delle automobili in viaggio sempre con un solo passeggero a bordo, quelle delle piste ciclabili interrotte oppure che mancano,
Oppure quello delle cose, del supermercato con le svizzere messe una sopra l'altra, con la velina che lo ricopre all'interno del cellophane sotto il vassoio di plastica. Dopo vai a prenderti però l'insalata in busta e sono 8 kg di insalata, quindi dopo la butti via. E questo modo di vedere le cose,
certo,
un po' interessante.
È proprio il mondo della produttività ad ogni costo, anche se per fare questa produttività, certo, bisogna distruggere foreste, inquinare mari,
sì,
e fiumi,
Scoassera,
e poi quel
giusto
sottilissimo strato di atmosfera che circonda il nostro pianeta. Uno dice: che cosa si può fare contro questa maledizione? Beh, ci vorrebbero dei governi saggi, ma spesso non ci sono.
Mi spengo il microfono per principio.
O semplicemente perché non sono saggi, oppure perché sono costretti a seguire i dettami della produzione, dell'economia, della finanza, che è sempre quella che guida e apre le strade. In questo caso, cosa possono fare i cittadini? Beh, possiamo cominciare ad essere virtuosi, a risparmiare acqua, a chiederci quanta ne consumiamo per lavarci i denti, per fare la doccia, per lavare i piatti. Possiamo cominciare a differenziare i rifiuti, controllando però che finiscano in una filiera di riciclo, a smetterla di comprare cose del tutto inutili come le bottiglie di plastica, i sacchetti di plastica per la spesa e così via. E però c'è un dubbio, c'è un ma, perché prima di ogni altra cosa deve venire la conoscenza, e questa conoscenza dipende dall'informazione. E se l'informazione è quella fornita dai sostenitori della società dei consumi, si capisce subito che qualcosa non funziona nel meccanismo e che, oltre a mancare l'informazione, manca anche la libertà e la dignità della persona. In questo senso, torno all'esempio che ho fatto all'inizio, certo, mi sembra si possa inserire l'idea dei nostri governanti di convincere gli italiani che il nucleare è bello nonostante quello che è successo nel mondo. Ma come dicevo prima, non c'è niente che passa attraverso la razionalità in questo paese quando si tratta di scelte politiche o di scelte economiche, ma passa sempre attraverso l'appartenenza. Politicamente gli italiani sono identici agli ultras delle squadre di calcio. Qualunque sia la nefandezza che viene compiuta, si tende a dare ragione al proprio assistito solo per appartenenza, per amore della maglia, sia essa quella della Roma o del PDL, oppure quella della Juventus o del PD. È chiaro che con questi chiari di luna non si va da nessuna parte, e che decisioni lungimiranti e favorevoli alla collettività, come quelle tedesche sulle energie rinnovabili, sulla gestione dei rifiuti, sulla recente uscita dal nucleare, non potranno mai essere prese. Credo anche, e chiudo su questo aspetto, che questo modo di ragionare da parte dei politici e dei cittadini, del popolo, abbia a che fare con un significato piuttosto strano che noi siamo abituati ad assegnare al termine libertà, perché inconsciamente noi mettiamo davanti o di fianco a questa parola sempre il pronome nostra, la nostra libertà, dimenticando quello che Martin Luther King soleva dire, cioè che la mia libertà finisce dove comincia quella degli altri. La disinformazione che si crea in questo modo mi fa venire in mente una storiellina interessante che tutti conoscono. C'erano dei maiali in una fattoria che erano sempre contenti e non si lamentavano mai perché mangiavano in continuazione e non dovevano fare nessun lavoro, e prendevano in giro il povero mulo, magro, sempre attaccato al carro da tirare, sempre stanco. Ma un giorno il mulo si rivolse ai maiali dicendo loro: siete davvero belli e grassi, ma non siete quelli dell'anno scorso. Cerchiamo di non fare la fine di quei maiali portati all'ingrasso e diventati poi cotechini e prosciutti. Una delle osservazioni che vengono fatte a questo modo di interpretare i fatti è che si tratta di una visione pessimistica del futuro. Noi abbiamo un presidente del Consiglio che fa della frase usata per una famosa pubblicità, l'ottimismo, il sale della vita, il suo credo più sicuro. Bene amici, lui può farlo, perché qualunque cosa succeda cadrà sempre in piedi, essendo,
chiaro,
il padrone,
sì,
di un impero finanziario ed,
certo,
economico che non teme crisi.
Certo.
Noi no, non possiamo farlo. Le nostre finanze non ce lo permettono, e non può farlo neanche l'economia mondiale, l'ambiente in cui viviamo e lo stesso pianeta Terra, le cui risorse, come ho detto, sono già al limite. Insomma, il pessimismo ha un senso di esistere, perché mette in guardia e avverte che è importante decidere la strada giusta. Non si può prendere una qualsiasi per andare avanti. C'è un vecchio detto che fa: la differenza tra un ottimista e un pessimista è che il secondo è meglio informato. è quello che appunto stiamo dicendo.
E concludiamo, Mario, con una citazione, se non erro.
Sì, io vorrei commentare i fatti di questi giorni, questi recentissimi giorni, l'ha fatto anche un ascoltatore nella trasmissione di Alberto di prima, intervenendo, secondo me, giustamente, con una frase famosa negli anni 60, quando la guerra nel Vietnam era sulle prime pagine di tutti i giornali. La frase è la seguente: bombing for peace is like fucking for virginity.
È tradotto, scusa?
Bombardare per la pace è come scopare per la verginità.
Ci vediamo mercoledì prossimo.
Ciao,
carissimi.